tutti, lasagnini e lasagnini, e bentornati in questo nuovissimo podcast. Oggi siamo in una location speciale, perché non ci troviamo nel nostro studio, nello studio di Lasagne Verdi, ma siamo a Napoli. E qui oggi ai nostri microfoni ci sono io, Chiara.
Federico.
Michele.
Bene, siamo ritornati con un podcast di storia, perché il nostro Federico, noi sappiamo che è il nostro giovane barbero della nostra radio, e siamo molto fieri di questo. Grazie Federico per essere sempre qui con noi.
Grazie a voi.
E oggi di cosa parleremo?
Oggi è il 21 marzo ed è la giornata a debita alla memoria delle vittime della criminalità organizzata, che è un problema che affonderà le radici nel sud Italia ma anche in altre parti del mondo, come ad esempio la Cina e il Giappone. E soprattutto nel sud Italia è quasi ormai tradizione, possiamo dire, purtroppo, andare alle radici addirittura alla fine del XIX secolo, con la nascita di organizzazioni criminali quali la Camorra, Cosa Nostra, l'Andrangheta, che oggi, grazie alle varie misure come ad esempio il 41 bis e la legge sui collaboratori di giustizia, i cosiddetti pentiti, ha aiutato lo Stato a contrastare questo problema, nonostante comunque sia ancora dilagante, soprattutto per l'Andrangheta, che a causa della sua struttura forte e dovuta ai legami di sangue vede pochi fenomeni di pentimento e quindi rende la lotta alla 'ndrangheta particolarmente difficoltosa.
Quindi com'è stato tutto quanto il percorso, diciamo, delle mafie?
Allora, come già detto, la mafia nasce verso la fine del 1800, in una situazione di disagio sociale che era appunto quella che si trovava nelle parti più povere del Regno dei Borboni. I gruppi più poveri di persone cominciavano a darsi un'organizzazione per commettere vari crimini, e poi anche grazie all'immigrazione di massa degli inizi del Novecento, un fenomeno che è arrivato in particolar modo negli Stati Uniti d'America, soprattutto nelle parti della costa atlantica, in particolare città come New York, dove tutt'oggi regnano le cosiddette 5 famiglie mafiose. Un problema che poi si è evoluto principalmente grazie al fenomeno mafioso dilagante in Sicilia, con vari mafiosi come Totò Riina, il più celebre, ma anche altri di grande spicco come Tommaso Buscetta, Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato da poco, che so che ci segue sempre.
Ci sta ascoltando, infatti.
Esattamente, dall'ospedale dell'Aquila. Ciao Matteo. Diciamo che la propria forza inizialmente verso la metà del Novecento è stata dovuta principalmente alla grande violenza usata soprattutto dalle fazioni dei corleonesi, in particolare quando Totò Riina è salito al potere verso gli anni Ottanta, ma dopo l'arresto di Totò Riina e dopo la fine della strategia stragista la mafia ha cominciato ad adottare una soluzione più sommersiva, più legata ad avere, più mirata ad avere legami con lo Stato, con le istituzioni corrotte, che ha trovato la sua risoluzione nella fazione dei Corleonesi, che stava sotto il controllo di Bernardo Provenzano, che secondo alcune teorie sarebbe anche lui il responsabile dell'arresto di Totò Riina, ma è un caso su cui si potrebbe speculare per ore, di cui non abbiamo fonti certe. Certezza. Purtroppo.
Però io direi che siccome oggi è 21 marzo e ricorre appunto il ricordo delle vittime della mafia, ce ne sono tantissime di vittime della mafia.
Purtroppo sì.
Però c'è qualcuno che più di qualcun altro magari ha lasciato un segno?
Allora, per le varie mafie ci sono sempre vittime di eccellenza, per Cosa Nostra si sprecano le vittime di eccellenza, possiamo ricordare ad esempio nell'83 quando il 29 luglio con un'autobomba fu ucciso il giudice Rocco Chinnici a causa della formazione del pool antimafia, e quindi Cosa Nostra appunto ha avuto questa reazione violenta che ha portato allo sterminio di questo giudice. Poi anche attentati come quello della Dura, che era mirato a uccidere Giovanni Falcone, ma fortunatamente non andò a buon fine, anche se sappiamo tutti che Falcone, così come Paolo Borsellino, è andato incontro a una tragica sorte sull'autostrada di Capaci e Borsellino in via D'Amelio. Anche altre vittime non proprio legate direttamente alla lotta contro la mafia, ma legate comunque al mondo della mafia per legami di sangue, come ad esempio Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino, che fu il primo a confessare in retroscena della strage di Capaci, e appunto Giuseppe Di Matteo, che all'epoca aveva 12-13 anni, fu rapito dalla fazione dei Corleonesi per poi essere tenuto in ostaggio per più di 2 anni ed essere strangolato e sciolto nell'acido per convincere il padre a ritirare le proprie affermazioni e le proprie dichiarazioni. Mentre per la camorra possiamo ricordare una vittima in particolare che è anche particolarmente legata a noi del Vallo di Diano, perché fu uccisa la bambina Serena Lamberti.
In realtà la bambina si chiama Simonetta Lamberti, ci scusiamo per l'errore, purtroppo anche i migliori storici possono sbagliare.
Era la figlia del procuratore di Sala che fu uccisa a Cava dei Tirreni in un attentato che era mirato a uccidere il padre, ma per questioni di mira possiamo dire.
Hanno purtroppo sbagliato praticamente.
Esatto, il padre è sopravvissuto, però purtroppo la bambina non ce l'ha fatta ed è diventata una delle vittime che più ricordiamo della camorra, ma anche se non era proprio la camorra, era la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, che era una fazione opposta alla camorra tradizionale.
Io ho una domanda fuori da questo argomento, ma tu come fai a ricordarti questi nomi?
Bella domanda, perché ho deciso che le parti della mia vita sociale, tipo i compleanni dei miei amici, non sono rilevanti e quindi ho deciso di memorizzare date di morte di gente che non ho mai visto nemmeno in faccia, quindi, ed è stato un buon guadagno considerando che ora studio storia.
Complimenti, complimenti. Però, quali sono stati i contatti delle mafie? Cioè, la mafia non è una cosa che si è sviluppata in Italia, però è anche estera, mondiale.
Sì, la mafia è diffusa anche a livello mondiale, soprattutto in zone come il Centro America, dove la situazione, essendo molto più disagiata a livello sociale, come ad esempio in Colombia, sostanzialmente i poveri che non hanno da mangiare vedono chi può dargli da mangiare in qualsiasi modo come un eroe. Questo è il motivo anche per cui Pablo Escobar era visto come un eroe dal popolo colombiano, tant'è che Pablo Escobar era arrivato in una posizione in cui lui era addirittura al di sopra dello Stato, infatti lui soffrì anche di risanare il debito pubblico colombiano. Ma i rapporti che hanno con, cioè i principali rapporti che le mafie italiane hanno con le mafie estere sono principalmente il traffico di esseri umani con la mafia albanese per quanto riguarda la camorra, poi per quanto riguarda gli spacci di droga principalmente i responsabili sono i cartelli colombiani e messicani, come ad esempio il cartello di Sinaloa, mentre come per mafie orientali come la Yakuza e la triade cinese non si hanno grandissimi rapporti, ma perché quelli generalmente sono fenomeni più a sé stanti. Ad esempio la Yakuza, pur essendo una mafia nettamente potente, non è così diffusa su scala mondiale come ad esempio la 'Ndrangheta, che è l'unica mafia sparsa su tutti e 5 i continenti.
Non è nemmeno violenta come la...
Vabbè, violenta dipende, perché comunque la Yakuza a livello legale non è proprio penalmente perseguita come è qui in Italia. Ad esempio la Yakuza in Giappone non è vista come una cosa totalmente illegale, magari è illegale per quanto riguarda cose come gli omicidi ad esempio.
Però prima stavi parlando del fatto di Pablo Escobar che era al di sopra dello Stato, quindi i rapporti dello Stato con queste organizzazioni criminali.
Allora, per i rapporti con lo Stato l'esempio più lampante è ovviamente Cosa Nostra, dato che quando la lotta alla mafia era ai primi passi con la nascita del pool antimafia, tramite varie indagini Giovanni Falcone scoprì che la mafia era già insediata da tempo all'interno dello Stato, all'interno delle istituzioni corrotte. Ad esempio possiamo ricordare che politici come Giulio Andreotti, Dell'Utri, Silvio Berlusconi sono stati al centro di grandissimi scandali legati alla mafia, anche in seguito a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, come ad esempio Giovanni Brusca, che affermò che la strage di Capaci fu un passo per portare al potere Silvio Berlusconi. Le istituzioni però, nonostante siano state deviate varie volte, non si sono piegate alla richiesta della trattativa Stato-Mafia, che fu intavolata all'inizio degli anni 90 da parte di Totò Riina. Richiese vari vantaggi, come ad esempio l'alleviazione di alcuni tratti della legge del 41 bis, lo scarcellamento di vari mafiosi, l'annullamento delle sentenze del maxi processo. Quindi i rapporti tra Stato e mafia sono una cosa che inevitabilmente ci sono, perché per far sussistere un fenomeno come quello mafioso c'è bisogno anche di una spinta dai piani più alti delle istituzioni. Soltanto che poi la trattativa Stato-mafia appunto non è andata a buon fine perché le richieste erano troppo pretenziose. E quindi questo ha portato a stagioni tragiche, come ad esempio la stagione delle bombe, la strategia stragista, che poi è finita in seguito agli arresti di Leoluca Bagarella, Totò Riina e Giovanni Brusca, e si è arrivato appunto al regime di Provenzano. Possiamo dire che era mirato a un'attività più sommersiva, più scarna di avvenimenti tragici, come ad esempio appunto gli attentati di Mamitardi. E a istituire, a tessere vari rapporti con le istituzioni deviate.
Come fa la mafia ad avere tutto quanto questo potere? Cioè, su che cosa agisce?
Allora, la mafia acquisisce questo potere ovviamente tramite denari, perché comunque i grossi giri di denaro permettono ovviamente la corruzione di
Chiunque.
esponenti importanti della politica. Questi grossi giri di capitali provengono principalmente da cose come il contrabbando, come lo spaccio di droga, il traffico di esseri umani e di persone. Di esseri umani e di persone, queste sono due cose diverse. Ma ovviamente quella che più redditizia è sempre stato lo spaccio di droga, come ad esempio qui a Napoli negli anni 2000 fu rivoluzionato il rapporto che i clan camorristici avevano con i giri di droga dei cartelli colombiani, e questo permise una vendita di più quantità di droghe pesanti, come ad esempio cocaina ed eroina, che portò a netti aumenti dei guadagni e quindi allo strapotere dei clan di Secondigliano e di Scampia. Sostanzialmente la mafia deve proprio i primi guadagni grazie ai giri di estorsione, perché comunque il traffico di droga a livello mondiale è una cosa che è arrivata molto dopo la mafia tradizionale, quindi è stato un progressivo aumento fatto nell'ombra, come ad esempio un progresso che fu fatto durante anche i tempi del fascismo, dato che grazie al periodo del fascismo la mafia riuscì a insediarsi anche negli apparti principali dello Stato, però anche grazie al proibizionismo. Infatti oggi anche si parla della legalizzazione della cannabis, ma a volte anche la legalizzazione di tutte le droghe pesanti, appunto per danneggiare questi giri di soldi che portano così tanti introiti alla mafia e gli fanno avere strapoteri.
Se posso fare un intervento, vorrei sfatare un mito che sia sulla mafia, perché tutti i capi più grandi delle mafie sono persone ignoranti. Questa è una falsità, perché appunto sappiamo che tutto il riciclaggio di denaro che veniva fatto da questi grandi capi della mafia, come per esempio negli ultimi tempi si è scoperto che Messina Denaro aveva come investimento principale quello nei villaggi turistici, che portava una quantità di soldi di miliardi. E quindi una quantità impressionante, anche perché avendo un capitale appunto di rischio troppo più alto dei concorrenti, si abbatteva la concorrenza in maniera proprio perfetta. Quindi c'era un riciclaggio di denaro troppo alto per appunto essere un'attività legale.
Sì, anche se comunque questo aspetto della mafia legato al mondo degli imprenditori è una cosa che ha preso più piede dall'inizio degli anni 2000, perché comunque prima la mafia basava la propria forza sulla forza militare, possiamo dire, con esempio il regime appunto di Totò Riina, che era mirato alla grande violenza per intimorire lo Stato, come anche la stagione delle bombe che mirava a danneggiare i monumenti italiani con gli attentati a Firenze, a Milano, a Bologna, a Roma. E appunto tramite queste dimostrazioni di forza militare con attentati, stragi, sparatorie, mirava a dimostrare appunto come la mafia non avesse paura di affrontare anche le forze armate dello Stato, ad esempio anche le forze militari che furono mandate in Sicilia dopo la strage di Capaci per tenere sotto controllo la situazione.
Sì, ma infatti ricordiamo che Totò Riina sin da piccolo intraprese una guerra contro i socialisti nella sua prima banda, nella sua prima associazione criminale, sin da quando era bambino.
Vabbè, io penso che possiamo concludere qua il podcast. Invito a tutti quanti che ci stanno ascoltando, se avete qualche domanda potete farla tranquillamente, così noi magari risponderemo in un altro podcast più approfondito. Vero, signor Barbero Federico?
Sì, assolutamente.
Vi ringraziamo e vi invitiamo ad ascoltare tutti quanti gli altri nostri podcast, e concludiamo il podcast così.
Buonasera.